Radio Vaticana presenta. Laudato si. La lettera enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Adattamento radiofonico e regia di Mara Miceli.
La sapienza dei racconti biblici.
Senza riproporre qui l'intera teologia della creazione, ci chiediamo che cosa ci dicono i grandi racconti biblici sul rapporto dell'essere umano con il mondo. Nel primo racconto dell'opera creatrice nel libro della Genesi, il piano di Dio include la creazione dell'umanità. Dopo la creazione dell'uomo e della donna, si dice che Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. La Bibbia insegna che ogni essere umano è creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Questa affermazione ci mostra l'immensa dignità di ogni persona umana, che non è soltanto qualche cosa, ma qualcuno. È capace di conoscersi, di possedersi, di liberamente donarsi e di entrare in comunione con altre persone. San Giovanni Paolo II ha ricordato come l'amore del tutto speciale che il Creatore ha per ogni essere umano gli conferisce una dignità infinita. Coloro che si impegnano nella difesa della dignità delle persone possono trovare nella fede cristiana le ragioni più profonde per tale impegno. Che meravigliosa certezza è sapere che la vita di ogni persona non si perde in un disperante caos, in un mondo governato dalla pura casualità o da cicli che si ripetono senza senso. Il Creatore può dire a ciascuno di noi: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto. Ciascuno è amato. Ciascuno è necessario.
Laudato si.
Laudato si.
Laudato si.
Laudato si.
Laudato si.
I racconti della creazione nel libro della Genesi contengono nel loro linguaggio simbolico e narrativo profondi insegnamenti sull'esistenza umana e la sua realtà storica. Questi racconti suggeriscono che l'esistenza umana si basa su tre relazioni fondamentali strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Secondo la Bibbia, queste tre relazioni vitali sono rotte non solo fuori, ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. L'armonia tra il Creatore, l'umanità e tutto il creato è stata distrutta per avere noi preteso di prendere il posto di Dio, rifiutando di riconoscerci come creature limitate. Questo fatto ha distorto anche la natura del mandato di soggiogare la terra e di coltivarla e custodirla. Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformata in un conflitto. Per questo è significativo che l'armonia che San Francesco d'Assisi viveva con tutte le creature sia stata interpretata come una guarigione di tale rottura. San Bonaventura disse che attraverso la riconciliazione universale con tutte le creature, in qualche modo Francesco era riportato allo stato di innocenza originaria. Lungi da quel modello, oggi il peccato si manifesta con tutta la sua forza di distruzione nelle guerre, nelle diverse forme di violenza e maltrattamento, nell'abbandono dei più fragili, negli attacchi contro la natura.
Noi non siamo Dio. La terra ci precede e ci è stata data. Ciò consente di rispondere ad un'accusa lanciata contro il pensiero ebraico-cristiano. È stato detto che, a partire dal racconto della Genesi, che invita a soggiogare la terra, verrebbe favorito lo sfruttamento selvaggio della natura, presentando un'immagine dell'essere umano come dominatore e distruttore. Questa non è una corretta interpretazione della Bibbia come la intende la Chiesa. Anche se è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato le scritture in modo non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere creati a immagine di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che essi ci invitano a coltivare e custodire il giardino del mondo. Mentre coltivare significa arare o lavorare un terreno, custodire vuol dire proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una relazione di reciprocità responsabile tra essere umano e natura. Ogni comunità può prendere dalla bontà della terra ciò di cui ha bisogno per la propria sopravvivenza, ma ha anche il dovere di tutelarla e garantire la continuità della sua fertilità per le generazioni future. In definitiva, del Signore è la terra. A Lui appartiene la terra e quanto essa contiene. Perciò, Dio nega ogni pretesa di proprietà assoluta. Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e ospiti.
Questa responsabilità di fronte a una terra che è di Dio implica che l'essere umano, dotato di intelligenza, rispetti le leggi della natura e i delicati equilibri tra gli esseri di questo mondo, perché al suo comando sono stati creati. Li ha resi stabili nei secoli per sempre, ha fissato un decreto che non passerà. Ne consegue il fatto che la legislazione biblica si soffermi a proporre all'essere umano diverse norme, non solo in relazione agli altri esseri umani, ma anche in relazione agli altri esseri viventi. Se vedi l'asino di tuo fratello o il suo bue caduto lungo la strada, non fingerai di non averli scorti. Quando cammin facendo, troverai sopra un albero o per terra un nido d'uccelli con uccellini o uova, e la madre che sta covando gli uccellini o le uova, non prenderai la madre che è con i figli. In questa linea, il riposo del settimo giorno non è proposto solo per l'essere umano, ma anche perché possano godere quiete il tuo bue e il tuo asino. Così ci rendiamo conto che la Bibbia non dà adito a un antropocentrismo dispotico che non si interessi delle altre creature.
Mentre possiamo fare un uso responsabile delle cose, siamo chiamati a riconoscere che gli altri esseri viventi hanno un valore proprio di fronte a Dio e con la loro semplice esistenza lo benedicono e gli rendono gloria, perché il Signore gioisce nelle sue opere. Proprio per la sua dignità unica e per essere dotato di intelligenza. L'essere umano è chiamato a rispettare il creato con le sue leggi interne, poiché il Signore ha fondato la terra con sapienza. Oggi la Chiesa non dice in maniera semplicistica che le altre creature sono completamente subordinate al bene dell'essere umano, come se non avessero un valore in se stesse e noi potessimo disporne a piacimento. Così, i vescovi della Germania hanno spiegato che per le altre creature si potrebbe parlare della priorità dell'essere rispetto all'essere utili. Il Catechismo pone in discussione in modo molto diretto e insistito quello che sarebbe un antropocentrismo deviato. Ogni creatura ha la sua propria bontà e la sua propria perfezione. Le varie creature, volute nel loro proprio essere, riflettono ognuna a suo modo un raggio dell'infinita sapienza e bontà di Dio. Per questo, l'uomo deve rispettare la bontà propria di ogni creatura per evitare un uso disordinato delle cose.
Nel racconto di Caino e Abele vediamo che la gelosia ha spinto Caino a compiere l'estrema ingiustizia contro suo fratello. Ciò a sua volta ha causato una rottura della relazione tra Caino e Dio e tra Caino e la terra, dalla quale fu esiliato. Questo passaggio è sintetizzato nel drammatico colloquio tra Dio e Caino. Dio chiede: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Caino dice di non saperlo, e Dio insiste: «Che hai fatto?» «La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano da questo suolo». Trascurare l'impegno di coltivare e mantenere una relazione corretta con il prossimo, verso il quale ho il dovere della cura e della custodia, distrugge la mia relazione interiore con me stesso, con gli altri, con Dio e con la terra. Quando tutte queste relazioni sono trascurate, quando la giustizia non abita più sulla terra, la Bibbia ci dice che tutta la vita è in pericolo. Questo è ciò che ci insegna il racconto di Noè, quando Dio minaccia di spazzare via l'umanità per la sua persistente incapacità di vivere all'altezza delle esigenze della giustizia e della pace. È venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. In questi racconti, così antichi, ricchi di profondo simbolismo, era già contenuta una convinzione, oggi sentita, che tutto è in relazione e che la cura autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri.
Anche se la malvagità degli uomini era grande sulla terra e Dio si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra, tuttavia, attraverso Noè, che si conservava ancora integro e giusto, Dio ha deciso di aprire una via di salvezza. In tal modo ha dato all'umanità la possibilità di un nuovo inizio. Basta un uomo buono perché ci sia speranza. La tradizione biblica stabilisce chiaramente che questa riabilitazione comporta la riscoperta e il rispetto dei ritmi inscritti nella natura della mano del Creatore. Ciò si vede, per esempio, nella legge dello Shabbat. Il settimo giorno Dio si riposò da tutte le sue opere. Dio ordinò a Israele che ogni settimo giorno doveva essere celebrato come giorno di riposo, uno Shabbat. D'altra parte, fu stabilito anche un anno sabbatico per Israele e la sua terra ogni 7 anni, durante il quale si concedeva un completo riposo alla terra. Non si seminava e si raccoglieva soltanto l'indispensabile per sopravvivere e offrire ospitalità. Infine, trascorse 7 settimane di anni, cioè 49 anni, si celebrava il Giubileo, anno del perdono universale e della liberazione nella terra per tutti i suoi abitanti. Lo sviluppo di questa legislazione ha cercato di assicurare l'equilibrio e l'equità nelle relazioni dell'essere umano con gli altri e con la terra dove viveva e lavorava. Ma allo stesso tempo era un riconoscimento del fatto che il dono della terra con i suoi frutti appartiene a tutto il popolo. Quelli che coltivavano e custodivano il territorio dovevano condividerne i frutti, in particolare con i poveri, le vedove, gli orfani e gli stranieri. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare della messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli aceni caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero.
I salmi invitano con frequenza l'essere umano a lodare Dio creatore, colui che ha disteso la terra sulle acque, perché il suo amore è per sempre. Ma invitano anche le altre creature alla lode. Lodatelo, sole e luna. Lodatelo, voi tutte, fulgide stelle. Lodatelo, cieli dei cieli. Voi, acque al di sopra dei cieli. Lodino il nome del Signore, perché al suo comando sono stati creati. Esistiamo non solo per la potenza di Dio, ma davanti a Lui e con Lui. Perciò noi lo adoriamo.
Gli scritti dei profeti invitano a ritrovare la forza nei momenti difficili, contemplando il Dio potente che ha creato l'universo. La potenza infinita di Dio non ci porta a sfuggire alla sua tenerezza paterna, perché in Lui affetto e forza si coniugano. In realtà, ogni sana spiritualità implica allo stesso tempo accogliere l'amore divino e adorare con fiducia il Signore per la sua infinita potenza. Nella Bibbia, il Dio che libera e salva è lo stesso che ha creato l'universo, e questi due modi di agire divini sono intimamente e indissolubilmente legati. Ah, Signore Dio, con la tua grande potenza e la tua forza hai fatto il cielo e la terra. Nulla ti è impossibile. Tu hai fatto uscire dall'Egitto il tuo popolo Israele con segni e con miracoli. Dio eterno è il Signore che ha creato i confini della terra. Egli non si affatica né si stanca. La sua intelligenza è inscrutabile. Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato.
L'esperienza della schiavitù in Babilonia generò una crisi spirituale che ha portato a un approfondimento della fede in Dio, esplicitando la sua onnipotenza creatrice, per esortare il popolo a ritrovare la speranza in mezzo alla sua infelice situazione. Secoli dopo, in un altro momento di prova e di persecuzione, quando l'impero romano cercò di imporre un dominio assoluto, i fedeli tornarono a trovare conforto e speranza, aumentando la loro fiducia in Dio onnipotente, e cantavano: «Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore, Dio onnipotente, giuste e vere le tue vie». Se Dio ha potuto creare l'universo dal nulla, può anche intervenire in questo mondo e vincere ogni forma di male. Dunque, l'ingiustizia non è invincibile.
Non possiamo sostenere una spiritualità che dimentichi Dio onnipotente e creatore. In questo modo finiremmo per adorare altre potenze del mondo, o ci collocheremmo al posto del Signore, fino a pretendere di calpestare la realtà creata da Lui senza conoscere limite. Il modo migliore per collocare l'essere umano al suo posto e mettere fine alla sua pretesa di essere un dominatore assoluto della terra è ritornare a proporre la figura di un padre creatore e unico padrone del mondo, perché altrimenti l'essere umano tenderà sempre a voler imporre alla realtà le proprie leggi e i propri interessi.
Per la tradizione giudeo-cristiana, dire creazione è più che dire natura, perché ha a che vedere con un progetto dell'amore di Dio, dove ogni creatura ha un valore e un significato. La natura viene spesso intesa come un sistema che si analizza, si comprende e si gestisce, ma la creazione può essere compresa solo come un dono che scaturisce dalla mano aperta del Padre di tutti, come una realtà illuminata dall'amore che ci convoca a una comunione universale.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Così ci viene indicato che il mondo proviene da una decisione, non dal caos o dalla casualità. E questo lo innalza ancora di più. Vi è una scelta libera, espressa nella parola creatrice. L'universo non è sorto come risultato di un'onnipotenza arbitraria, di una dimostrazione di forza o di un desiderio di autoaffermazione. La creazione appartiene all'ordine dell'amore. L'amore di Dio è la ragione fondamentale di tutto il creato. Tu, infatti, ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato. Se avessi odiato qualcosa, non l'avresti neppure formata. Così, ogni creatura è oggetto della tenerezza del Padre, che le assegna un posto nel mondo. Perfino l'effimera vita dell'essere più insignificante è oggetto del suo amore. E in quei pochi secondi di esistenza, egli lo circonda con il suo affetto. Diceva San Basilio Magno che il creatore è anche la bontà senza calcolo. E Dante Alighieri parlava di l'amor che muove il sole e l'altre stelle. Perciò dalle opere create si ascende fino alla sua amorosa misericordia.
Allo stesso tempo, il pensiero ebraico-cristiano ha demitizzato la natura. Senza smettere di ammirarla per il suo splendore e la sua immensità, non le ha più attribuito un carattere divino. In questo modo viene sottolineato ulteriormente il nostro impegno nei suoi confronti. Un ritorno alla natura non può essere a scapito della libertà e della responsabilità dell'essere umano, che è parte del mondo, con il compito di coltivare le proprie capacità per proteggerlo e svilupparne le potenzialità. Se riconosciamo il valore e la fragilità della natura e allo stesso tempo le capacità che il Creatore ci ha dato, questo ci permette oggi di porre fine al mito moderno del progresso materiale illimitato. Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la cura, interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il nostro potere.
Radio Vaticana ha presentato Laudato Si, la lettera enciclica di Papa Francesco sulla cura della casa comune. Adattamento radiofonico e regia di Mara Miceli, con il contributo di Daniela Pagliara. Voci di Francesca Rossiello e Gaetano Lizio e con Marco Mete, Stefano Mondini e Aldo Russo. Tecnico del suono Leopoldo D'Angelo. Una produzione Radio Vaticana in collaborazione con la Libreria Editrice Vaticana.